Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi trovo la parola eredità. Dalla radice indoeuropea gar, che vuol dire tenere, prendere, impossessarsi. Secondo alcuni linguisti c'è il ricordo dell'altra parola, di una parola greca, kair, mano. Secondo alcuni l'altra parola greca keros, vuoto, pure è presente in eredità. Si allude infatti alla privazione, alla vedovanza, no? Da cui poi scaturisce più delle volte un'eredità. Dunque, nella eredità c'è pieno e vuoto. C'è il vuoto della perdita di qualcuno e c'è il pieno del suo lascito. Nell'eredità di Papa Ratzinger c'è ugualmente un vuoto e un pieno. La sua rinuncia, la sua scomparsa, il suo tramonto come pontefice e il pieno della sua lezione, il denso di questo suo lascito, appunto. Di questo parlano i libri che vi presento oggi e uno dei due usa proprio la parola eredità nel titolo. Josef Ratzinger, Benedetto XVI, L'eredità dell'amore, essere cristiani oggi, edito da PM ed è curato da Anna Maria Foli. E il secondo è edito dalla Libreria Editrice Vaticana, Non mi sono mai sentito solo, gli ultimi discorsi di Benedetto XVI. Allora, oggi due libri dedicati a Benedetto XVI, comincio da quello che contiene appunto nel titolo la bella parola eredità, l'eredità dell'amore, essere cristiani oggi. Vi leggo dalla quarta di copertina. La sintesi degli insegnamenti di Josef Ratzinger, teologo, sulla bellezza della vita cristiana e la possibilità di declinarla nella modernità, nel futuro che ci attende, nella vita quotidiana. Uno straordinario lascito, un patrimonio di sapienza a cui attingere, un percorso biblico affascinante che invita fedeli e laici a tornare alla buona notizia per assumerla con convinzione come bussola etica nelle scelte e nei passi decisivi della propria esistenza. L'itinerario si sofferma sulla necessità di riscoprire il filo rosso che attraversa gli eventi della storia e dell'esperienza umana, sull'urgenza di cercare Dio sempre, anche quando pare sordo e distante, sull'irrinunciabilità della preghiera per alimentare la fede e sul significato del grande mistero dell'incarnazione. La lunga meditazione si dipana fino all'affermazione di un Vangelo sempre vivo, capace di essere lievito nella pasta del mondo contemporaneo e della Chiesa, una Chiesa che tra passato e futuro saprà riscattare il declino dell'umanità che oggi pare quasi inevitabile. Per non dimenticare la figura di un grande studioso, di un grande cardinale, di un grande pontefice e continuare a lasciarsi illuminare dalla sua profonda spiritualità. Ecco, questo era la quarta di copertina di Benedetto XVI, Josef Ratzinger, L'eredità dell'amore, essere cristiani oggi, in libreria per PM, dal quale vi leggo le prime pagine. Nella storia religiosa del genere umano, che nelle culture più elevate coincide con quella spirituale, Dio compare sempre come l'essere che ha occhi ovunque, come la vista per eccellenza. Nell'immagine dell'occhio della divinità, che ci è familiare grazie all'arte cristiana, viene mantenuta questa idea arcaica: Dio è occhio, è vista. Qui si cela anche una sensazione originaria dell'uomo, quella del sentirsi conosciuto. Egli sa che una segretezza assoluta non esiste, che la sua vita non è nascosta, ma è sempre esposta allo sguardo di qualcuno, che il suo vivere è un essere visto. Nella preghiera di uno dei salmi più belli dell'Antico Testamento troviamo espressa la convinzione che ha accompagnato l'essere umano lungo l'intero corso della sua storia. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta e io non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. La sensazione di essere visto può suscitare nell'uomo due reazioni opposte. Il fatto di essere esposto può turbarlo, farlo sentire in pericolo, una creatura limitata nel suo stesso ambito vitale. Questa impressione può trasformarsi in irritazione e intensificarsi fino al punto di ingaggiare una lotta appassionata contro il testimone, percepito come invidioso della sua libertà, della capacità illimitata del suo volere e agire. Può anche però dare origine a un atteggiamento contrario. L'uomo che si apre all'amore, in questa presenza che continuamente lo circonda, può scorgere la protezione cui aspira tutto il suo essere. Qui egli potrà cogliere il superamento della solitudine che nessuna creatura umana riuscirà mai a eliminare e che costituisce comunque una vera e propria contraddizione per l'essere che tende al tu, a essere con l'altro. In questa presenza misteriosa egli può scoprire il fondamento di quella fiducia che gli consente di vivere. È questo il luogo in cui trovare risposta al problema di Dio. Essa dipende dal modo in cui l'uomo considera originariamente la propria vita, se vuole rimanere non visto, se preferisce restare da solo, sarete come Dio. Oppure se nonostante le sue inadeguatezze, anzi proprio perché inadeguato, è invece riconoscente verso colui che riempie e sostiene tutte le sue solitudini. Le ragioni che sostengono l'una o l'altra scelta sono le più diverse. Dipende dalle esperienze di fondo che si fanno con l'altro, se in lui si scorge l'amore o invece una minaccia. Dipende anche dal modo in cui Dio incontra l'uomo, se nelle vesti di un terribile sorvegliante che medita il momento della condanna o come l'amore creatore che ci aspetta. Dipende inoltre dalle decisioni che permettono all'uomo di accettare o modificare nel corso della sua vita le esperienze del passato.
Frates carissimi, conscientia mea iterum ad quiterum coram Deo explorata, ad conditionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus petrinum eque administrandum.
Le pagine che vi sto leggendo sono tratte da Josef Ratzinger, Benedetto XVI, L'eredità dell'amore, essere cristiani oggi, in libreria per PM, curato da Anna Maria Foli. Sono pagine che impastano, che legano, per così dire, alcuni testi teologici di Josef Ratzinger, tradotti direttamente dalla curatrice. I testi sono quattro, appunto citati tutti in originale tedesco: Il Dio Gesù Cristo, Trattazioni sopra il Dio Trinitario, Sul senso della cristianità, tre prediche, La fraternità cristiana, Fede e futuro, Piccoli scritti di teologia. Dio è significa che al di sopra di tutti i nostri obiettivi e interessi stanno la sovranità della verità e della giustizia, il valore di ciò che dal punto di vista terreno è privo di qualsiasi importanza. C'è l'adorazione di Dio, la vera adorazione che protegge l'uomo dalla dittatura dei fini e che è la sola in grado di difenderlo dalla tirannia esercitata dagli idoli. Dio è significa anche che noi tutti siamo sue creature. Soltanto creature, ma come tali veramente originate nel Signore. Noi siamo creature volute da Lui e destinate all'eternità. Lo è anche il nostro vicino, anche la persona antipatica che mi sta accanto. L'uomo non viene dal caso, non è il risultato di una pura lotta per l'esistenza che farebbe trionfare ciò che è adatto allo scopo, ciò che riesce a imporsi. L'uomo è frutto dell'amore creativo dell'Onnipotente. Dio è. Qui bisogna sottolineare soprattutto la paroletta è. Tradurre dunque la formula nella seguente proposizione. Dio è realmente, e ciò significa che opera, agisce e può agire. Non è un'origine lontana o un luogo indeterminato a cui aspira la nostra trascendenza. Non ha affatto preso le distanze dalla macchina del mondo che ha creato, non ha abdicato a ogni sua funzione, perché tutto ormai sembra funzionare da sé. Il mondo è e rimane il suo mondo. Il presente è il suo tempo e non il passato. Egli può agire e agisce in modo davvero reale, ora, in questo mondo e nella nostra vita. Riponiamo in lui la nostra fiducia, nei calcoli che facciamo lungo il corso della nostra vita, nel nostro vivere quotidiano. Egli rientra come realtà. Abbiamo compreso che cosa significa la prima tavola dei 10 comandamenti, questa istanza davvero fondamentale che è rivolta alla vita dell'uomo, ripresa poi dalle prime 3 invocazioni del Padre Nostro che intendono renderla orientamento di fondo del nostro spirito, del nostro vivere. Dio è. E la fede aggiunge. Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, uno e trino. Questo punto così centrale rimane avvolto nella cristianità in un silenzio imbarazzante. La Chiesa non è forse andata troppo oltre? Non sarebbe stato forse meglio lasciare che questa immensità, che questa inaccessibilità rimanesse avvolta nel suo mistero? Del resto, che significato può avere per noi? Certo, questa proposizione è e rimane espressione dell'alterità di Dio, il quale è infinitamente più grande di noi, trascende ogni nostro pensiero ed esistenza. Tuttavia, se non avesse avuto nulla da dirci, non ci sarebbe stato manifestato nemmeno il suo contenuto. Sì, egli poteva essere compreso soltanto entro gli schemi di un linguaggio umano, poiché si era già inserito nel processo di riflessione e di vita degli uomini. Grazie a Dio, sperimentiamo continuamente momenti privilegiati nei quali riusciamo a cogliere attraverso l'uomo qualcosa del Signore. Nelle grandi opere dell'arte regalate all'umanità nel corso della sua storia, noi intravediamo qualcosa della fantasia creatrice di Dio, dello spirito creatore, della sua bellezza eterna che trascende ogni parola e qualsiasi calcolo della logica terrena. Ancora più profondamente però avvertiamo qualcosa di Lui nella bontà di un uomo che agisce senza secondi fini. Mi è stato riferito da una persona che ne fu testimone di certe ragazze asiatiche di cui alcune suore si erano prese cura dopo averle strappate a esperienze di miseria di varia natura. Le giovani parlavano delle religiose come si riferissero a Dio. Perché è impossibile, così dicevano, che un essere umano sia capace di tanta generosità. Gesù di Nazareth ci mostra 2 cose. Noi siamo per gli altri e viviamo gli uni degli altri. E tuttavia il Padre Eterno conosce e ama inconfondibilmente ogni singolo. Entrambe queste considerazioni dovrebbero toccarci intimamente. Da una parte è necessario accettare e convincerci di questa interpretazione del cristianesimo inteso come un vivere per gli altri, ma dall'altra dobbiamo vivere della certezza e della gioia che il Signore ama me, proprio me, che egli vuol bene a chiunque abbia un volto umano, per quanto quel viso possa essere stravolto e oltraggiato. E quando diciamo Dio mi ama, non dovremmo solo sentire la responsabilità e il pericolo di diventare indegni di questo sentimento, ma comprendere la parola dell'amore e della grazia in tutta la sua grandezza e chiarezza. In essa è sottointeso anche che l'Onnipotente è colui che perdona ed è buono. Forse nella predicazione religiosa non abbiamo dato la giusta importanza alle grandi parabole del perdono, per un falso timore pedagogico-morale, munendole di dispositivi di sicurezza: la parabola del creditore che condanna un debito molto elevato, quella del pastore che va in cerca proprio della pecorella smarrita, la storia della donna che si rallegra più per la dracma perduta e ritrovata che di tutto ciò che non aveva smarrito. Non inferiore all'audacia di queste parabole è quella che si manifesta nei fatti della vita di Gesù. Per esempio, quando troviamo il pubblicano Levi e la Maddalena tra i suoi discepoli più vicini. L'arditezza di questo messaggio racchiude le due cose di cui abbiamo bisogno. Colui che crede veramente sa bene di non dover abusare della certezza del perdono divino come di una lettera di immunità per ogni sfrenatezza. Come colui che ama non deve approfittare dell'immensità dell'amore dell'altro, ma trarne incoraggiamento a divenire anche lui degno di tale sentimento con tutte le sue forze. Questa volontà mossa dalla fede nell'amore non si basa però sul timore, bensì sulla piena e gioiosa certezza che Dio è realmente, non solo a parole, più grande del nostro cuore.
Cari fratelli e sorelle, come sapete, ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. Mi sostiene e mi illumina la certezza che la Chiesa è di Cristo, il quale non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura.
Dio viene agli uomini solo attraverso gli uomini. La svariata capacità di percezione degli esseri umani per ciò che sta dietro i confini del quotidiano non è un capriccio senza senso della natura, ma è determinante per il rapporto dell'Eterno con gli uomini e degli uomini tra di loro. Proprio così essi vengono rimandati al Signore gli uni agli altri, cosicché noi possiamo rovesciare e ampliare la proposizione precedente. Come il Creatore viene agli uomini solo attraverso gli uomini, così anche questi ultimi vengono gli uni agli altri solo attraverso Lui. Il rapporto con Dio non è affare privato del singolo, in cui nessun altro potrebbe e dovrebbe entrare, ma è invece allo stesso tempo del tutto interiore e del tutto pubblico.
Ringrazio tutti per l'amore e per la preghiera con cui mi avete accompagnato.
Ecco, questo era un assaggio dal primo capitolo di L'eredità dell'amore, essere cristiani oggi, a cura di Anna Maria Foli, edito da PM, a firma di Josef Ratzinger, Benedetto XVI. È in realtà una raccolta, un'antologica di 4 saggi teologici di Josef Ratzinger che Anna Maria Foli ha tradotto direttamente dal tedesco. Ed ora rapidamente il secondo libro di oggi che vi avevo annunciato e che in qualche modo ci testimonia un altro pezzetto della grande e delicata eredità di Papa Benedetto XVI, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, Non mi sono mai sentito solo, gli ultimi discorsi di Benedetto XVI. Per chi volesse un prontuario, diciamo così, un riassunto di questi ultimi giorni del pontificato di Josef Ratzinger, ecco, qui li troverà tutti in successione, dall'annuncio clamoroso al concistoro dell'11 febbraio al saluto ai fedeli dal balcone di Castel Gandolfo prima di ritirarsi dalla scena pubblica, appunto l'ultimo giorno di febbraio. Il volumetto è siglato in coda da una breve biografia di Josef Ratzinger e sulla copertina un primo piano di Papa Benedetto XVI sorridente con la mano destra alzata in gesto di benedizione. Così lo ricordiamo, così conserviamo la sua eredità. Cari amici, vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Cari amici, sono felice di essere con voi, circondato dalla bellezza del creato e dalla vostra simpatia che mi fa molto bene. Grazie per la vostra amicizia, il vostro affetto. Voi sapete che questo giorno mio è diverso da quelli precedenti. Non sono più pontefice sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora... Ma vorrei ancora con mio cuore, con mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa dell'umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme col Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Grazie, vi importo adesso. Di tutto il cuore la mia benedizione, sia benedetto Dio onnipotente, si benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte, grazie a voi tutti.
Parole chiave.
Parole che aprono stanze.
Archivi.
Mondi interi.
Mondi interi.
Parole chiave.
Pagine.
Fogli.
Chiavi. Parole.